voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Marzo 2021, sciopero globale femminista e transfemminista.
Essenziale il nostro sciopero, essenziale è la nostra lotta.
Noi è scusa para cubrir al que abusa. A chi se copa molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. Che importa si llevaba escote o blusa.
È il nostro grido, la nostra forza, le maree per strada. Hanno dato la forza a tantissime donne di ribellarsi. Hanno ridato voce. A qui la voce non ce l'aveva più.
Costruiamo una scuola femminista, transfemminista, antirazzista, antifascista.
Vogliamo che nasca dentro e fuori dall'università comunità transfemministe. Spazi di deprivazione della nostra salute sessuale e riproduttiva. Consultori e congestite.
Il nostro già misero salario è sacrificabile rispetto a quello dei nostri compagni. E i bonus babysitter sono ridicoli. E ricadono ancora una volta sul lavoro di altre donne. Oggi lo ribadiamo, questi sussidi statali non ci bastano.
E noi lavoratrici sessuali abbiamo bisogno di un movimento femminista che unitario e compatto gridi insieme a noi no alla criminalizzazione delle nostre vite e dei nostri corpi ed esiga ora senza titubanze la decriminalizzazione del lavoro sessuale.
Non vogliamo più ritornare alla normalità perché la normalità è il problema, perché la normalità è il razzismo, è il fascismo.
A noi non serve aumentare le pene a costo zero. Noi vogliamo contrastare la società eteropatriarcale a livello sistemico e strutturale.
Non rimaniamo in silenzio. Avete ragione, noi siamo essenziali, perché se ci fermiamo noi, si ferma il mondo.
Scioperiamo dalla produzione, dalla riproduzione, dal consumo e dei generi. Non possiamo aspettare e non possiamo rimandare. Ci licenziano, ci uccidono, ci molestano, ci ingabbiano. Adesso basta. Con più rabbia degli anni passati, incrociamo le braccia. Facciamoci vedere e sentire. Per dire che di sessismo, razzismo e precarietà non ne possiamo più. Riprendiamoci la vita, riprendiamoci le città.
Di fronte alla pandemia, noi non rimandiamo, ma ci organizziamo. Prenditi cura di te e porta la marea ovunque.
8 marzo 2021, sciopero globale femminista e transfemminista.
Essenziale è il nostro sciopero, essenziale è la nostra lotta.
Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce.
Ni una menos, cabrón, ni una menos.
.105250 Radio 2000 Blackout, torniamo in diretta con un po' di ritardo, ore 18:50 questo lunedì 8 marzo 2021, una nuova puntata di Voci dell'Antropocene con Gianluca ai microfoni. Come sempre prima di partire vi salutiamo ricordando i contatti 011 24 95 669 se volete intervenire in diretta, 34666 73263 se volete mandarci messaggi, critiche, segnalazioni, domande, quello che volete, www.radioblackout.org il sito della radio, sostieni radioblackout.org invece la Magic Box dove dietro una piccola o grande donazione sta il vostro cuore e portafogli potete scaricare molto materiale interessante a sostegno delle libere frequenze. E allora, molti sarebbero stati temi interessanti da trattare oggi, di alcune, diciamo, vicende consumatesi o, come dire, accumulatesi nelle ultime settimane, da un discorso sempre più chiaro sulla politica e geopolitica dei vaccini, al documento ripubblicato dal sito Recommon delle, diciamo, intricati familistici super collusi rapporti tra l'ENI, azienda privata, e il Ministero degli Esteri italiani, meglio conosciuto come Farnesina. Ma oggi il tema sicuramente era imposto dalla giornata, dal suo significato, ma soprattutto dalle mobilitazioni che ci sono state un po' in tutto il paese e su scala più grossa un po' ovunque nel pianeta, in questa giornata internazionale di lotta delle donne. Tra l'altro, bisogna anche dire, uno dei pochi movimenti che dentro la pandemia riesce almeno a prendere parole, e a porre delle questioni che sono centrali per tutte e tutti noi, e che molto hanno da dire anche alla dimensione sistemica e strutturale in cui siamo da sempre dentro, ma soprattutto in quest'ultimo anno di scoppio ed esplosione della pandemia, nei rapporti tra modello produttivo, ricerca infinita della crescita, distruzione dell'ambiente e modello capitalistico e patriarcale. Quello che avete sentito in apertura era il lungo spot che è già passato altre volte nel corso della giornata, così come sono passati altri interventi e momenti di parola dalle piazze italiane. In partenza io vi farei ascoltare un pezzo che un intervento tra i tanti delle piazze italiane di oggi che c'è stato a Pisa nel pomeriggio, come è successo in tante altre città, che ha il merito, secondo me, di porre una serie di punti centrali rispetto alla battaglia delle donne, e non solo delle donne oggi, e non solo oggi, ma insomma che oggi si concretizza come giornata tipica. È un intervento fatto davanti all'INPS, che è appunto l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, luogo quanto mai significativo oggi, con un nuovo governo che si appresta a tagli e razionalizzazioni importanti, di cui ancora non si vedono benissimo gli effetti. Vi facciamo sentire questo breve intervento, poi torneremo con altri contributi all'interno di questa puntata di Voci dell'Antropocene. Buon ascolto.
Oggi, infatti, 8 marzo, siamo alla vigilia dello sblocco dei licenziamenti, e proprio in questi giorni si sta ridefinendo il recovery plan. Oggi, 8 marzo, noi scioperiamo dal lavoro produttivo e riproduttivo. Scioperiamo perché dall'inizio del 2021 sono state uccise già 12 donne. Scioperiamo perché il carico di lavoro di cura e domestico, che è tutto sulle nostre spalle, è aumentato da un anno a questa parte, con la chiusura delle scuole, lo smart working, la necessità maggiore di cura verso famiglie, bambini e anziani. Scioperiamo perché il crollo delle disoccupazioni riguarda per lo più le donne. Su 100.000 licenziamenti, infatti, 99.000 sono donne. Scioperiamo perché è sempre più evidente come il welfare pubblico sia stremato da precarizzazione e aziendalizzazione. Scioperiamo perché la frattura tra lavoro e salute è sempre più evidente. Scioperiamo perché per noi è essenziale, perché la nostra lotta è essenziale. A pagare il prezzo più alto di questa pandemia sono infatti le donne, le migranti, le soggettività LGBTQIA+, le giovani. E questo ci spinge a ripensare la produzione e il consumo in un'ottica di giustizia ecosistemica, a rifiutare lo sfruttamento dei corpi, dei territori e del nostro lavoro di cura, dentro e fuori la casa. Ci hanno definito essenziali, e con questa parola hanno aumentato il nostro sfruttamento. Il lavoro dentro le case è aumentato, mentre fuori il capitale intensifica lo sfruttamento, taglia i costi e aumenta la precarietà. La sfida ora dello sciopero femminista è aprire un terreno di lotta nella ridistribuzione della ricchezza, per avere autonomia economica, per uscire dalla violenza, dal ricatto, per attaccare i ricchi che in questi mesi hanno aumentato i loro profitti, costringendo noi a scegliere, sfruttando il nostro lavoro e quindi a scegliere tra salute, educazione, lavoro e giustizia climatica. Per questo, come non una di meno, richiediamo una patrimoniale che ridistribuisca la ricchezza a tutte, a tutti e a tutti. E tra questi nemici che identifichiamo, per esempio qua a Pisa, il colosso Amazon, che ha una grandissima logica sistemica di sfruttamento dei propri lavoratori, che ha moltiplicato i profitti in questa pandemia. Per questo, come non una di meno, siamo vicine alle lavoratrici e lavoratori della logistica di Amazon, che hanno scioperato nei giorni precedenti nello stabilimento di Montacchiello, qua a Pisa, per chiedere una diminuzione del carico di lavoro e chiedere delle condizioni di lavoro dignitose. Ci troviamo oggi anche a contestare il recovery plan, dove viene invocata la parità di genere, che passa solamente da sgravi fiscali e sussidi alle imprese, che invoca l'autoimprenditorialità, che sappiamo essere in realtà nascondiglio di precarietà. Non siamo imprenditrici di noi stesse, noi ribaltiamo la produzione, la divisione sessuale e razziale del lavoro. Rifiutiamo anche il Family Act, che tramanda ancora un'idea di welfare familistico, perché non riconosce altri tipi di unione se non quella appunto familiare, che ci definisce secondo le percettrici di reddito, che non considera le donne migranti, perché per accedere ai sussidi del Family Act hanno bisogno di un permesso di soggiorno che è difficilissimo oggi avere. Tutto questo è volontà di mantenere un'impalcatura neoliberale e patriarcale anche post pandemia. I soldi investiti nella scuola, nella ricerca, fuori dalle logiche aziendali, fuori dalle gare degli appalti. Finanziate consultori, gli ospedali, le università, gli asili e i centri antiviolenza. Dateci un reddito di autodeterminazione. Da 4 anni abbiamo identificato l'indipendenza economica, il reddito, come uno dei mezzi necessari per uscire da una situazione di violenza. Vogliamo reddito, un welfare universale e non familistico, un permesso di soggiorno europeo svincolato da famiglia e lavoro. Vogliamo la distribuzione della ricchezza, vogliamo salari degni, vogliamo la socializzazione della cura. Vogliamo riprenderci il tempo e se abbiamo tempo anche andare a mare a questo punto. Siamo precarie, migranti, operaie, maestre, madri, ex worker. E lo sciopero per noi non è solo l'interruzione del lavoro, ma un processo di lotta che quotidianamente con non una di meno stiamo costruendo. Quindi lo ribadiamo, vogliamo reddito, salari degni e un welfare pubblico. E ricordo infine che tra pochi o più avanti c'è la CGIL, che è una tra quei cazzo di sindacati che ancora una volta non ci hanno concesso lo sciopero dell'8 marzo.
Who am I? I'm glitz, I'm golden girl. I'm hacking. Je suis à Berlin.
E quello che avete sentito era appunto un intervento davanti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come ce ne sono stati tanti in giro per le piazze italiane, non solo italiane, in questa giornata di lotta transnazionale dell'8 marzo. Aveva il merito, secondo me, di sintetizzare bene una serie di punti, dalla condizione migrante alla distruzione del welfare, lo scarico del costo riproduttivo sulle famiglie, l'espulsione delle donne dai luoghi di lavoro, e anche faceva accenno, diciamo, tentativi di collegamento con altre lotte in corso. In quel caso è stato raccontato dello sciopero molto duro che sta, come dire, mettendo in discussione lo strapotere di Amazon, in questo caso nel magazzino pisano, ma ha già avuto delle significative ripercussioni anche a Piacenza, in altri territori, e già esiste anche una rete internazionale dei lavoratori della logistica, per definizione lavoratori transnazionali. Ci sono state significative presenze di non una di meno, comunque, del movimento femminista al picchetto delle lavoratrici della IUX, un'altra di queste catene della vendita online dell'abbigliamento con condizioni di lavoro infami. È una lotta che va avanti ormai da diversi mesi. Sul nostro territorio mi sembra ci sia stata anche una presenza a Nichelino, dentro un'altra vertenza lavorativa. importante. Adesso, per stare un po' più sui temi che sono propri di questa trasmissione, presento un estratto di un contributo di una studiosa che avrei voluto avere i nostri microfoni, ma era già impegnata in un'altra discussione, in un'altra di questi maledetti webinar online che ormai hanno sostituito molto delle discussioni in presenza. Lei si chiama scusate che mi va di traverso, dicevo, lei si chiama Stefania Barca, era stata invitata anni fa in uno dei primi seminari che si erano stati organizzati a Torino all'università dal collettivo di Ecologia Politica. Ha scritto nell'ultimo anno un testo che si chiama Forces of Reproduction, forze della riproduzione, ovviamente facendo ammiccando in maniera problematica e critica al concetto storico marxiano di forze di produzione, e appunto, diciamo, da una prospettiva ecologica e femminista cerca di articolare un discorso sulle battaglie dei nostri tempi. Vi presento questo estratto un po' lunghino, un po' più di 10 minuti, però secondo me riesce a toccare una serie di punti importanti anche in termini un po' più problematico. Buon ascolto.
Ma se queste forze di riproduzione sono, diciamo, sono tante, sono così diverse ma anche confluenti verso, no, hanno, diciamo, un'agenzia comune, questo però forse corriamo il rischio appunto di non vedere poi invece le differenze, anche i potenziali conflitti tra di loro, perché effettivamente questo è il problema storico delle forze di riproduzione, un problema che dal mio punto di vista è generato anche parzialmente dalla mancanza di autoconsapevolezza, che è il risultato, come nel caso delle donne come soggetto storico, dell'emergenza delle donne come soggetto storico collettivo, così anche nell'emergenza delle forze di riproduzione come soggetto storico collettivo, è una lotta che contro millenni di invisibilizzazione, cioè contro appunto il peso di questa narrazione egemonica che quantomeno negli ultimi secoli ci ha accompagnato e che ci ha reso invisibili, ci ha reso irrilevanti. È una narrazione che ha detto che la riproduzione non era lavoro, che la riproduzione quindi non era neanche, e questo è un problema che ha coinvolto anche il pensiero marxista, che ha di fatto in qualche modo negato soggettività storica al lavoro riproduttivo, al lavoro di cura, e l'ha naturalizzato, sia pure in criticando l'assoggettamento delle donne all'interno della famiglia borghese, però di fatto poi legando l'emancipazione sociale, l'emancipazione, anche l'emergenza, diciamo, no, della storica delle donne, alla possibilità di di separarsi dal lavoro di cura, di separarsi dal lavoro riproduttivo come un qualcosa di necessariamente naturale e quindi apolitico. Mentre invece il percorso che io cerco di fare è diverso, è fondamentalmente diverso, ed è quello di dire la riproduzione è politica, quindi i soggetti della riproduzione sono necessariamente soggetti politici. Questo è un enunciato, ovviamente il mio, basato non individuale, ma basato su corale e collettivo, basato su quello che tante altre femministe hanno detto e tante altre persone hanno messo in pratica con le loro vite e con le loro lotte, ma non è ancora un senso comune, no? Non è ancora un senso comune condiviso, anzi Anzi, io direi che il senso comune condiviso è in gran parte ancora quello che poi la riproduzione in fondo è qualcosa, diciamo, di cui liberarsi. Ecco, il lavoro di riproduzione è qualcosa di cui liberarsi il più possibile, perché la realizzazione umana è altrove, e questo, diciamo, è qualcosa che in qualche modo divide le forze di riproduzione, nel senso che come dire, c'è una grossa fetta di movimento femminista che non è soltanto il femminismo liberale, anche un femminismo, diciamo, più di sinistra, che però rimane appunto molto solidamente ancorata a questa visione della riproduzione come un qualcosa, diciamo, di apolitico e anche di astorico, no? Quindi, diciamo, sì, il problema dei conflitti interni appunto alle forze di riproduzione è un problema importante, però, diciamo, ecco, importante che noi capiamo di quale tipo di conflitti stiamo parlando, perché ovviamente non stiamo parlando del conflitto capitale-lavoro, però questo non vuol dire che non esistano, diciamo, anche appunto altri tipi di conflitti. Uno che mi viene in mente, per esempio, è il conflitto città-campagna. Io direi che sta emergendo sempre di più con l'emergere di diciamo sulla prepotente sulla scena politica anche globale del movimento contadino, penso qui alla Via Campesina principalmente come fenomeno, come movimento che diciamo sta chiaramente fornendo una piattaforma politica emancipatoria alle diciamo alle rivendicazioni della campagna, del mondo della campagna, no? Che è anche il mondo dell'agricoltura, della pastorizia, della pesca, della produzione del cibo. Sta in qualche modo dicendo questo movimento in maniera forte che questo mondo è un mondo, diciamo, di sono come dire, è una soggettività forte, che essenziale, no? Che non sono le forze residuali, non sono soggetti residuali che il progresso storico sta cancellando, come per lungo tempo c'è stata questa narrazione che oramai la popolazione rurale sarebbe scomparsa, che tutta la popolazione del mondo era urbana, che è un discorso, diciamo, che io ho sempre trovato un po' violento, perché in qualche modo è un discorso che ha voluto a lungo, ha sortito l'effetto di cancellare dalla mappa diciamo anche dell'interesse di studio e di ricerca, e anche dell'interesse politico, il mondo rurale, che è tuttavia ancora, diciamo, rappresenta ancora il 50% quasi dell'umanità. E quindi, insomma, diciamo, questa frattura città-campagna, per cui tutto ciò che c'è di politicamente emancipatorio nasce nelle città e tutto ciò che viene dalla campagna è per sé marginale e residuale, ecco, questa penso che sia una grossa divisione interna al mondo delle forze di produzione di cui dobbiamo avere consapevolezza. E vi faccio un esempio. Io mi sono recentemente avvicinata al mondo dei movimenti per la sovranità alimentare, del movimento contadino, in seguito, diciamo, alla pandemia, nel momento in cui appunto la pandemia ha reso così evidente, così chiaro l'importanza di rivoluzionare i rapporti, diciamo, di produzione del cibo, no? E di riproduzione della sfera della riproduzione ambientale e sociale relativa al cibo. E questo ha fatto emergere appunto un po' la marginalizzazione di questi temi dentro movimenti che sono, diciamo, movimento anche per la giustizia climatica o altri movimenti che sono, diciamo, prevalentemente di natura urbana. E questa un momento topico di queste divisioni riguardano anche movimento femminista. Esiste anche dentro il movimento femminista una divisione no, una tra città e campagna, ed esistono, come dire, dei momenti conflittuali che vengono dall'emergere di un femminismo contadino che sempre più consapevole di sé e che diciamo rivendica una sua propria, invece, come dire, una sua propria soggettività dentro il femminismo, dentro l'ecofemminismo, per cui appunto, per esempio, ecco, il momento topico di questa, diciamo, di emergenza di questa, di questo conflitto è stato nel 2019, quando lo sciopero femminista proclamato a Barcellona aveva nel suo, diciamo, tra le sue parole d'ordine si proclamava, il movimento femminista si proclamava vegano, e questo suscitò la, come dire, la protesta delle femministe, delle pastore, in particolare pastore della Catalogna, organizzate con un proprio movimento assolutamente, diciamo, un movimento assolutamente radicale ed emancipatorio, e che rivendica il diritto ad una a forme di allevamento e in generale di produzione del cibo appunto ecologicamente sostenibili e rispettose, diciamo, no, delle altre specie, eccetera, ma che però non ritiene il veganismo la risposta al problema, diciamo, ecologico, perché appunto fa un'analisi anche dei costi del veganismo e della, diciamo, di una sua eventuale estensione alla, come dire, generalizzata, no? Non quindi il veganismo come scelta individuale assolutamente legittima, ma il veganismo come, diciamo, in posizione di, diciamo, è scelta collettiva e generalizzata. Quindi, insomma, questo soltanto per dare un'idea del fatto che esistono e ci sono tante poi ovviamente altre questioni, ci sono questioni di classe anche dentro i movimenti. Ovviamente la classe sociale non scompare per magia dentro i movimenti, appunto dentro il femminismo, dentro il movimento per la giustizia climatica, anche dentro le stesse forze di riproduzione, perché appunto ci sono posizioni diverse, no? E anche questo nel mio piccolo osservatorio è emerso. E qui vengo al tema del reddito di cura, emerso nel momento in cui diciamo, come dire, la principale opposizione all'argomento del reddito di cura è la stessa che si faceva 40-50 anni fa all'argomento del salario al lavoro domestico, no? Cioè che pagare questo lavoro sia, come dire, degradante per le donne, perché significa riconoscere le donne in quanto, diciamo, come dire, identificare le donne con il lavoro domestico, che quindi diciamo viene in qualche modo implicitamente considerato non degno, una forma, diciamo, come dire, e questo stesso ragionamento poi viene esteso in generale alla riproduzione, a tutta la sfera della riproduzione, e si collega, secondo me, parzialmente anche al tema, diciamo, della marginalizzazione del movimento contadino e della marginalizzazione della campagna in quanto tale, che appunto viene relegata ad una sfera di non emancipatoria, una sfera, come dire, di regresso sociale. Quindi, diciamo, ecco, queste sono questioni di cui dobbiamo essere giustamente consapevoli, perché ignorarle non, come dire, non le fa scomparire. Credo che sia Quindi credo sia importante riconoscere che appunto come non tutto il femminismo è forza riproduttiva, così come non tutta la sinistra è antipadronale, no? Cioè esiste una sinistra oramai anche egemonica, una sinistra liberista, una sinistra diciamo, come dire, che ha fatto del progressismo e del progresso delle forze produttive anche, come dire, legate allo sviluppo capitalistico, ne ha fatto una sua, diciamo, condizio sine qua non, quindi che è una sinistra che ha sposato il realismo capitalista e che, come dire, vede il progresso umano inevitabilmente legato allo sviluppo del capitalismo, ovviamente in una direzione piuttosto che in un'altra, però non mette in discussione.
Andiamo verso la chiusura della trasmissione, gli ultimi 10 minuti, vediamo se riusciamo a effettuare un collegamento per continuare la chiacchierata. Sono arrivati alcuni messaggi, uno, ce n'è più di uno, dallo stesso o stessa ascoltatore, ascoltatrice. Antispecismo sempre, non c'è giustizia nello specismo, oltre i confini di specie, non vorrei sembrare monotono, ma è un problema di importanza universale e oltremodo attuale. Un altro messaggio ci chiede: io la contrapposizione campagna città mi sono perso, un abbraccio dal Gobbo che salutiamo. Premetto, non è che io sono totalmente d'accordo con l'articolazione dei discorsi che proponeva qua Stefania Barca, ma mi sembrava un contributo oltremodo preciso nell'articolare una serie di nodi, concetti del discorso ecofemminista oggi. Sul discorso città campagna la riconosce come una delle fratture che sempre più si imporrà e già si impone anche nei risultati, banalmente, di un effetto, se vogliamo, di superficie come le preferenze elettorali. Ovviamente lei sposa tutto uno sguardo e tutto un punto di vista sulla, diciamo, preeminenza del lavoro agricolo, che è uno dei temi di fondo del neoecologismo, che comunque segna una frattura rispetto alle speranze di una crescita verde, almeno nei suoi aspetti più, diciamo, nei suoi ambiti più coerenti nelle sue manifestazioni, più coerenti, sicuramente c'è molto anche di problematico e criticabile, secondo me, in alcune di queste posizioni. Ricordo alcuni anni fa un contributo di alcuni compagni che, rispetto anche alla riproposizione della storica lettera di Marx a Vera Zasulic sulla comune russa e sulla possibilità di un passaggio dalla comune agricola direttamente al socialismo, senza parlare per lo sviluppo capitalistico, si chiedevano cui prodest questi discorsi in un mondo, quello in cui oggi viviamo, fatto di megalopoli e di più di metà della popolazione mondiale concentrata nello spazio urbano che però sappiamo essere sostanzialmente soprattutto in quelle concentrazioni lì, ma non solo, a diverse scale anche qui da noi, sempre più invivibile, necrogeno, insomma ben poco portatore di grandi progressioni o miglioramenti della qualità della vita. Vediamo se riusciamo a fare quest'ultima collegamento prima di lasciarci.
J'arrive à la vie pour y verser ma vie. Je monte la rue comme
allora 19:22, con gli ultimi 8 minuti scarsi a disposizione andiamo a fare un ultimo collegamento dentro questa puntata di Voci dall'Antropocene. Facciamo con Daniela di Non Una di Meno Torino, vediamo se ci sente. Pronto?
Ciao a tutti e a tutte.
Ok, ci senti bene. Allora, abbiamo cercato così un po' di restituire quello che è successo oggi, la giornata di mobilitazione soprattutto nel contesto italiano, ho fatto sentire alcuni contributi. Ti farei due domande molto veloci. Allora, ormai da anni l'8 marzo è caratterizzato in maniera forte dalla presenza di Non Uno di Meno, che ha sempre avuto, diciamo, spesso come argomento estremamente centrale la violenza sulle donne e i casi di femminicidio, ma anche, diciamo, tutto quello che riguarda la condizione materiale di vita, di lavoro, riproduttiva delle donne nella nostra società. È stato uno dei pochi movimenti che su scala mondiale ha saputo tenere il filo di una presenza e anche di una serie di questioni da porre. La prima domanda che ti farei velocemente è: tutto questo, tutti i temi oggi nella situazione di un anno di lockdown e della pandemia?
Sì. Sicuramente, diciamo, tutti i temi che abbiamo sempre portato in piazza credo che quest'anno abbiano subito sicuramente un'accelerazione, un peggioramento, quindi abbiamo pensato che, appunto, mai come quest'anno lo sciopero fosse essenziale. Infatti tra le parole d'ordine c'era proprio questo slogan: essenziale lo sciopero, essenziale la nostra lotta. E proprio in due battute, sicuramente la questione femminicidi ha avuto un'escalation con il lockdown e quindi con la convivenza forzata dentro gli spazi della casa, che nonostante la retorica sappiamo che non essere sicuri per molte donne, e questo è sicuramente un tema legato, diciamo, anche alla violenza economica, che espone maggiormente le donne al rischio di trovarsi intrappolate in situazioni di violenza domestica. se la vogliamo invece guardare dal punto di vista dei dati sul lavoro, purtroppo sono impietosi, nel senso che abbiamo visto come su 101 posti di lavoro persi nel 2020 99.000 fossero lavori di posti di lavoro di donne, e questo di nuovo perché è facilmente immaginabile come siano i posti di lavoro più sacrificabili, come le donne si siano trovate nella condizione di dover rinunciare al lavoro per seguire, diciamo, i figli e le figlie in DAD, oppure per carichi di cura aumentati esponenzialmente, oppure anche tutto il discorso dei lavori non in chiaro, e quindi dei lavori in nero che sono venuti, diciamo, meno con l'occasione della pandemia. Questo per fare solo alcuni esempi. Un altro dato importante è sicuramente quello relativo ai contagi sul lavoro, contagi da Covid, in cui 7 su 10 sono lavoratrici donne, perché di nuovo sono rappresentate nei settori tipo cura, assistenza, che sono stati molto esposti durante il Covid. Per questo motivo oggi abbiamo deciso di scendere in piazza anche nel contesto pandemico, proprio perché pensiamo che sia essenziale dare visibilità a tutto questo.
Un aspetto che mi sembra sia da sottolineare, secondo me in termini positivi, che c'è stato uno sforzo di collegamento con alcune situazioni di luoghi di lavoro che stanno attraversando, come dire, delle battaglie significative. Abbiamo visto Bologna, Pisa, mi sembra che anche qua c'è stato qualcosa, Nichelino.
Sì, assolutamente. Questa mattina molto presto siamo andati a dare solidarietà e a sostenere il picchetto e il blocco della produzione delle lavoratrici in una fabbrica di Nichelino che si chiama Giacala, della cooperativa Helios, gestita dalla cooperativa Helios, e queste lavoratrici poi sono venute a loro volta nella piazza Castello e hanno raccontato quella che è la loro esperienza di sfruttamento, quella che è la loro situazione lavorativa quotidiana, e invitato, diciamo, a intrecciare, attraversare la loro lotta, a intrecciarla con quella di lavoratrici nella stessa situazione anche per i giorni a venire, perché appunto, come diciamo sempre, l'8 marzo tutti i giorni.
Allora, visto che il tempo che abbiamo è pochissimo, tra l'altro ci arrivava anche alcuni messaggi che dopo leggerò, uno di questi ci raccontava anche dell'intervento di Eddie che, insomma, violava un po' la sua sorveglianza speciale intervenendo in questo contesto di mobilitazione e di lotta. Un'ultima domanda che ti farei. Noi oggi ci troviamo dentro una situazione dove il discorso pubblico, della politica istituzionale, ma soprattutto dei media, in qualche modo ha incorporato una parte, delle istanze, delle questioni, poste storicamente e di nuovo con una nuova forza oggi dal movimento femminista, dai femminismi, no? Se noi vediamo anche la retorica del governo attuale, ovviamente sì, c'è un tentativo in qualche modo di, non saprei come dirla, di appropriarsi, recuperare, sussumere quel tipo di discorso lì. Sì. In che modo lo vedete? Cioè, in che modo pensi vada affrontato? È un problema che si pone il movimento non una di meno. Speculare a questo, direi, come rischio, secondo me, ma è la mia opinione ovviamente, una certa insistenza, a volte quasi evangelica, sul concetto di cura. Ti lascio queste due questioni se hai voglia di rispondere.
Ok, facili in chiusura. Allora, io penso, e qui rispondo, diciamo, a titolo personale, che delle istanze, un tentativo, diciamo, di recupero, forse la parola che sceglierei io, di alcune istanze c'è sicuramente. Penso che da una faccia, diciamo, tra le due sia quello che se c'è questo tentativo, secondo me, è perché l'espressione di una forza, e questo secondo me è un elemento che va sottolineato, nel senso che comunque è una forza dirompente che ha saputo rompere, diciamo, gli argini di un anche di un certo specialismo e di discorsi per che appunto che hanno saputo fare breccia in un immaginario sicuramente più ampio, per cui anche la composizione delle piazze e di queste reti, diciamo, che non di meno definisce nodi locali, quindi nelle sue varie articolazioni, è sicuramente molto larga e trasversale. Questa è una forza, e sicuramente dall'altra parte ha anche presenta anche degli elementi di difficoltà, come cioè, facilmente immaginabili. È una sicuramente una questione con cui fare i conti. Penso che, diciamo, si tratti di un recupero, ovviamente tutto di facciata, se vuoi, con la retorica di o del diversity management o come si chiama, quindi della questione che è inserire
anche di un discorso che trova facile porre la questione di una certa, diciamo, attitudine femminile può essere più produttiva per il capitale, che sta come sottotono di tanti di questi discorsi.
Sì, che era appunto, penso, alcuni dei principi che sono alla base di questo diversity management e quindi dell'inclusione di altri tipi di soggettività, e quindi questo penso che, diciamo, sia un po' il tentativo che viene fatto. Quindi ovviamente sulla vita delle donne comuni, se vogliamo usare questo aggettivo, chiaramente non c'è nessuna cioè non ha nessun potere di rottura questo, o il fatto che ovviamente non è detto che se in una posizione manageriale o apicale viene ricoperta da una donna questo debba essere in un qualche modo un viatico, un lasciapassare o un qualcosa che vada a migliorare la condizione delle altre. Sicuramente quello che dice un certo tipo di femminismo, in cui mi riconosco, è che tutte non saremo libere fino a che punto non lo saremo tutte per davvero, e quindi sicuramente questo non fa alcuna differenza, e non è ovviamente il fatto che essere donne accomuni necessariamente visioni sul mondo, preoccupazioni materiali e quant'altro, e quindi un certo tipo di gioco di questo tipo viene sicuramente fatto. C'è una retorica in tal senso, ma che ovviamente non sposta nulla. Penso però che ci sia da riconoscere il fatto che se viene fatta è perché c'è dall'altra parte un'espressione di una forza e di un non voler più accettare delle condizioni come quelle odierne, che sono veramente insopportabili.
Grazie Daniela, ci sarebbero altri temi da affrontare, ma siamo veramente in chiusura, ho già sforato il tempo a disposizione, e insomma, alla prossima su questi
ci
microfoni.
Allora, buona serata a tutti e a tutte.
Ciao ciao.
Ciao.
Voci dall'antropocene. Voices from the Anthropocene.
In chiusura vado solo a leggere alcuni messaggi che sono arrivati in questi ultimi minuti. Sul rapporto città-campagna, alcune riflessioni dalla parte dell'appropriazione capitalistica del concetto, in particolare su come la campagna stia sempre più diventando un luogo per il futuro della logistica specializzata, per la costruzione di spazi specializzati e globalizzati e della nuova agricoltura tecnologizzata. Ecco un esempio, la recente mostra al MoMA di New York. Se vi interessa dovete andare a cercare il sito Guggenheim.org Exhibition Countryside, e di come la gentrificazione si sta appropriando della questione. Qua un altro messaggio invece sull'intervento in corso di Eddie adesso in piazza. Sì, per Eddie di importanza, anche per tutte le altre compagne imprigionate, fondamentale le norme speciali, come si dice, sono all'attenzione di tutti e tutte, contro il patriarcato, sempre al di là dei generi.
Voci dall'antropocene.